Archivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, ben trovati ad Archivi Polverosi, questo viaggio fantastico nelle 50 partite più significative che la Fiorentina ha disputato nelle varie coppe nei suoi quasi 100 anni di vita, le ha scelte insindacabilmente Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
Ciao, buonasera.
Ma
a tutti.
Comunque guidato dall'alto dal nostro editore e direttore Ciccio neanche Riale. Tanto virtuale, Ciccio Riale.
No, è sempre presente.
Sempre presente. Allora, i nostri ascoltatori lo sanno, siamo partiti dalla più lontana e la più recente, quindi la forbice si sta sempre più restringendo e adesso siamo quasi, come dire,
siamo vicini. Oggi ci sono 17 anni di differenza, esatto, tra le due partite.
La prima è una vittoria.
L'abbiamo vinta
però sta coppa.
Sì, dopo. Infatti la prima è la prima volta la Fiorentina va in finale di questa coppa. Il finale delle altre coppe c'era già
della
stato
Mitropa Cup.
Della Mitropa
che
Cup.
Che cos'era sta Mitropa Cup?
Allora, la Mitropa Cup è praticamente la si chiamava anche Coppa dell'Europa Centrale, è la prima coppa nata in Europa e è organizzata, non è organizzata dalla UEFA.
L'abbiamo visto l'altra volta, infatti il povero Casarza, no, viene squalificato, esatto, perché pensava avesse scontato la squalifica in Europa Cup.
È una coppa che raduna le squadre appunto dell'Europa Centrale.
E che c'entra l'Italia o l'Europa Centrale? Noi siamo meridionali.
Centro meridionale, centro orientale meridionale.
Vabbè, insomma, come tutte queste coppe piacciono a te. Siamo un po' tirati per i capelli, ecco.
Ci sono le squadre jugoslave, le squadre ungheresi, le squadre austriache, le squadre italiane e poi piano piano si allargherà anche a altri paesi.
Quindi diciamo è quella storicamente lì, si chiama la Mitteleuropa più l'Italia.
Sì, tieni presente, in quel periodo lì è una coppa notevole, cioè non è una coppetta come le chiami te, la coppa dell'amicizia italo-francese o la coppa dell'amicizia italo-svizzera. Questa è una coppa che ha un suo, il Bologna per esempio se ne gloria ancora, giustamente, l'aveva già vinta 3 volte quando la Fiorentina va in finale. Ed è una coppa che ha un certo interesse.
Ma chi ci va?
Quell'anno ci vanno le squadre che arrivano nei primi posti. Non c'è una dei meriti, dei criteri rigidi. For esempio, quell'anno lì le squadre che vanno in che fanno la Mitropa Cup sono lo Sparta Praga, che ha vinto la Mitropa Cup dell'anno precedente, la Fiorentina, che è arrivata quarta in campionato, il Sarajevo, che è vice campione di Jugoslavia, il Vasas Budapest, che è sesto, è arrivato sesto campionato Ungheria, e il Rapid Vienna, che è vice campione d'Austria. Quindi diciamo sono un po' di inviti, certo non chiamano l'ultima in classifica, le ultime in classifica, però non c'è un merito preciso, ma poi nascerà la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, eccetera, eccetera. Come già c'erano in Coppa delle Coppe, in Coppa delle Fiere. Anche la Coppa delle Fiere, ricordi, all'inizio.
Sì, si giocava una fiera.
Ci giocavano le squadre che rappresentavano le città che avevano le fiere, fiere mondiali. Quindi, insomma, sono gli albori del calcio internazionale. E mi piaceva mettere questa perché è la prima volta la Fiorentina arriva in finale. Ed è una competizione, si gioca tutta a Vienna, al Prater.
Bello.
Ci sono 2 partite nello stesso giorno, si gioca le partite nello stesso giorno, sullo stesso campo, ovviamente a orari diversi, e c'è un turno preliminare in cui il Vasas Budapest, che poi vincerà quell'edizione.
Che era arrivato sesto in Ungheria, quindi in teoria era la meno favorita.
Però il Vasas Budapest era anche il bacino della nazionale, e tant'è vero che uno dei protagonisti di quella Mitropa Cup è Mezzoli, ora la pronuncia ungherese francamente non la sbaglio di sicuro.
Ricordami che anno siamo, Alberto.
1965. In quella stagione la Fiorentina ha già giocato la Coppa delle Fiere, che abbiamo parlato l'altra volta, vincendo a Barcellona e perdendo poi
casa, a doppietta del peruviano Seminario.
Bravo, bravissimo, grande memoria, ma questo lo sai.
Una settimana fa.
Va bene. Comunque, ecco, in quella la Fiorentina, andiamo per ordine, la Fiorentina fa la semifinale con Rapid Vienna, quindi con la squadra padrona di casa, e Rapid gioca nello stadio del River Plate.
E la Fiorentina,
Rapid Vienna. L'incoglionimento.
No, non era male, già era monumentale.
L'incoglionimento. E vince 3-0. Vince 3-0, una partita che in quel periodo...
Ecco, vediamo l'articolo.
Esatto. Sì, in quel periodo la Fiorentina stava abbastanza bene, però tieni presente, era una Fiorentina ridotta nelle scelte, perché in quegli stessi giorni si giocano due partite della nazionale, e Albertosi per esempio è con la nazionale, giocano con la Finlandia e poi proprio contro l'Ungheria. Ti leggo la formazione.
Che anche Vasas sarà stata in formazione di dotta.
Invece no. Ecco. Invece no, infatti stavo arrivando qui, perché il Vasas, siccome loro ci tenevano
a questa Mitropap,
molto più, sicuramente molto più di noi, l'Ungheria gli lascia i quattro nazionali della nazionale ungherese, e li lascia tutte e quattro.
Infatti Vasas. Diamo il Vasas che vince 5-4 contro lo Spartak, vedo lì di spalla.
Esatto, 5-4, vince con un'autorete nei supplementari di un terzino cecoslovacco. E la Fiorentina la squadra, ti leggo la formazione, perché c'è in porta, c'è nemmeno Superchi è stato acquistato da poco, i cronisti parlavano, è rimasto a casa il portierino appena acquistato dal Tevere Roma, perché per una disposizione in porta c'è Paolicchi, poi Guarnacci, Castelletti, Pirovano, Brizzi, Marchesi, Ambrin, Bertini, Nuti, Benaglia e Morrone. Non c'è nemmeno Alberto Orlando, che
abbiamo avuto l'altra volta,
bomber. La volta scorsa, il bomber che in quella stagione aveva fatto 17 gol in campionato. Quindi è una squadra abbastanza...
Però comunque Ambrin, c'è Castelletti.
Sì, no? Rimaneggiata, però insomma è sempre una squadra. E
la Fiorentina, c'è Marchesi, il nostro amico Marchesi, infallibile dal dischetto.
E la Fiorentina vince 3-0. E il primo gol lo fa Mario Bertini. Era un prodotto dell'Empoli, settore giovanile, poi dopo farà una grande carriera
nella Fiorentina e poi nell'Inter nazionale.
Ma soprattutto nella finale della Coppa del Mondo del 70. Lui era in campo, era un punto fisso di Valcarecci in quella squadra, che era... Pensa che nella
Era uno che doveva correre per tanti vedendo la nazionale.
Nella Fiorentina comincia a giocare da attaccante, così scrivono.
È un po' tipo Beltran.
Bravo.
Cioè Beltran farà la fine dei Bertini.
Bravo. E lì il primo gol fatto contro il Rapid Vienna nella semifinale lo fa proprio Bertini sul passaggio di Ambrim. Il secondo gol lo fa naturalmente Ambrim sul tiro di Pirovano non trattenuto dal portiere. E il terzo gol è una punizione di Mario Bertini da 25 metri. Il portiere non la
trattiene.
Arriva Nuti, il sostituto di Alberto Orlando, e segna il 3-0. L'allenatore del Rapid, che si chiamava Franz Binder, a fine partita dice una cosa molto bella della Fiorentina. Dice: la tecnica della Fiorentina è sopraffina, i passaggi dei Viola sono impeccabili e hanno meritato in pieno la vittoria.
Ecco. Tra l'altro pensavo che nel 65 c'era evidentemente ancora il muro di Berlino, il mondo diviso in blocchi, e c'erano una squadra cecoslovacca, una squadra ungherese, una squadra invece austriaca e una italiana, quindi insomma
è una Jugoslavia,
era sul confine, no? Sì. Comunque, perché la Jugoslavia e Tito era un mondo particolare, però insomma c'era anche questo confronto tra due scuole di calcio, ma anche tra due mondi politici opposti, ecco, in questa coppa.
È vero, è vero. La finale si gioca tre giorni dopo, si gioca sempre lì al Prater di Vienna. E succede qualcosa, si può capire già da lì, secondo me, il destino della Fiorentina con gli arbitri internazionali. Perché il titolo del Corriere dello Sport è Mitropa Cup, Vasas Fiorentina 1-0, un rigore inesistente.
Ecco.
Quindi subito...
Come quello di Madrid.
Come quello di Madrid, come quello il gol di il rigore di Ovre, il fuorigioco di Bayern Monaco Fiorentina.
Il fallo di Casiraghi su Pin.
Il fischio dell'arbitro con
Barbiati,
che sta per entrare in area di rigore da solo. E lì, infatti, il corrispondente da Vienna scrive questo, che la decisione dell'arbitro Schiller... austriaco di concedere il rigore al Vasas è stata criticata vivacemente non solo dai giocatori italiani, che hanno protestato con energia, ma anche dal pubblico presente. In questa occasione le 5.000 persone disseminate sulle gradinate dello stadio hanno dato il loro, il loro primo vero segno di vita fischiando sonoramente. E anche quando il presidente della Federcalcio austriaca Egon Seltzer ha consegnato la coppa, i fischi del pubblico sono i fischi del pubblico sono, sono proseguiti per
il pubblico di casa fischia l'arbitro di casa,
esatto, sì, pubblico, perché era austriaco. E lui scrive in fondo, Eric Vava, il corrispondente, scrive: l'arbitro si è rifugiato negli spogliatoi di Gran Corsa.
Senti, quindi, non c'entra nulla la partita, però intanto salutiamo David Bini che si è collegato. Ciao David.
Ciao, buongiorno a tutti.
Presidente del Museo Fiorentina, però aspetta, perché io vedo una cosa lì in piccina, c'è scritto sessuali. Mi guardi che cos'è quell'annuncio sul giornale che nel 65 c'è la parola sessuali, e vorrei capire che cosa pubblicizzano.
E te lo dico,
disfunzioni sessuali, professor grande ufficiale
De Bernardis,
tanta roba,
venere e pelle, e anche il dottor Luigi Esposito,
ce n'era due,
quegli anni lì, va.
E poi guarda bene, invece Enrico Preti invece vende scampoli tessuti per uomo, che mondo era,
davvero.
David, allora stiamo parlando di questa finale sfortunata della Fiorentina e Mitropa Cup, una coppa che forse noi fiorentini non abbiamo, come dire, valorizzato per quello che avremmo dovuto?
Sì, diciamo che la Mitropa è passata più alla storia negli ultimi anni per le ultime edizioni di questo trofeo, che sono quelle destinate a chi vinceva il campionato di Serie B, e quindi fra squadre che avevano vinto i rispettivi campionati di seconda categoria. In realtà la Mitropa è l'antesignana delle coppe europee e nasce all'inizio proprio per mettere di fronte le squadre più importanti del calcio danubiano e centroeuropeo, quindi l'Austria, la Svizzera, l'Ungheria, l'Italia, quindi sono paesi importanti, e all'epoca il trofeo aveva un valore importante che purtroppo, ecco, negli anni si è un po' perso da questo punto di vista.
Tieni presente che il capitano del Vasas, come ho detto prima, è questo signor Kalman Mesdjoli, che gioca dal 59 al 72 nel Vasas Budapest, ed è considerato in Ungheria tutt'oggi uno dei migliori difensori centrali di tutti i tempi. Era rigorista della grande Ungheria, cioè quella successiva a, sì, Puskas, sia ben chiaro, a Puskas e Dugut. E lui sta in nazionale dal 61, 10 anni, 61 al 71, lo chiamavano il biondo rock. Ha fatto due mondiali, 62 e 66, in Inghilterra. Quando l'Ungheria ha battuto il Brasile 3-1, lui ha segnato il terzo gol sul calcio di rigore. Questo, insomma, voglio dire, era giocatore.
Si è opposto al Brasile, cioè,
giocatore vero, di quelli significativi.
Sì, un'altra cosa abbiamo visto sul giornale, di cui ci parlava Orlando l'altra volta, l'offerta di 200 milioni per Orlando, no? L'offerta che poi, insomma, portò Orlando a giocare al Torino dopo una stagione esaltante in maglia viola.
Davide.
Sì, è importante, insomma, da questo punto di vista la Fiorentina aveva un buon organico in quella finale, e purtroppo il risultato ci ha visto sconfitti, però insomma, i giocatori che avevamo sulla carta dovevano essere in grado di portare a casa questo trofeo, questo era l'obiettivo. A volte le finali non vanno come si dovrebbe, ma la struttura della squadra poteva essere in grado di portarla. Diciamo, è rimasto un rammarico a distanza degli anni importante su questo trofeo, potevamo averne vinti due di questi trofei, e invece questa col Vasas è andata così.
Bene, io direi di chiudere qui
la parte del Vasas, della Mitropa.
Della, sì, Mitropa. E salutiamo David Bini, che troveremo la prossima settimana. Ciao David, grazie mille.
Grazie a voi,
ciao.
Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie.
Grazie a David Bini. E adesso facciamo un salto avanti di 17 anni.
17 dicevi. Anni, era il 1900, no, di più, scusa, la Coppa UEFA dell'84-85, ho sbagliato il punto.
Una ventina d'anni, via.
Sì, 19 anni.
Cioè, la Fiorentina torna in Europa dopo
un gran campionato.
Dopo un grande campionato, il grande famoso calcio, campionato di Massaro con i 5, no?
Ne abbiamo parlato tante volte. Di due difensori solo, Pin, sì, e contratto.
Esatto,
poi dopo
c'era Passarella.
Il resto, l'altro difensore era Passarella, che, sì, poi definito in tutti i modi, ma difensore. Poi.
Però era io, insomma, era anche un grande difensore, a parte,
sì,
tutto.
No, però insomma, di cielo, no, però... lui stava lì poi il record di gol
con Agropi, l'Andrea Agropi, 11 gol,
quindi voglio dire, se un, sì, difensore è vero calciava rigori,
punizioni, ma di testa era sempre davanti, insomma,
ecco. No, all'inizio lui di testa aveva qualche problema, perché in Argentina se lui si appoggiava per prendere il salto non fischiava.
Invece qua sì, però insomma, poi imparò a saltare senza appoggiarsi ed era una sentenza, insomma, ci ricordiamo ad esempio il gol alla Juve. Quindi abbiamo scelto il primo turno di quella Coppa.
Il primo turno perché è quello più, ma poi gli altri, quello successivo è un po'
beh,
più
comunque,
amaro.
Vabbè, però dopo se ne parla perché c'è una partita a Firenze incredibile e la Fiorentina è una Fiorentina completamente diversa rispetto a quella dell'anno prima, perché quella dell'anno prima era una Fiorentina a trazione anteriore, no? Ti ricordi? Appunto, hai detto. Invece quell'estate lì la Fiorentina compra Claudio Gentile, quindi un difensore, e compra Socrates e rinuncia a Daniel Bertoni, quindi insomma è una squadra completamente diversa rispetto a quella che ci aveva entusiasmato nella stagione 83-84. Sì. Non ha Antognoni, che si è infortunato gravemente.
Prende Socrates perché gli scappa Rummenigge.
Sì,
e
Föller, tutte e due,
ma soprattutto Rummenigge,
perché c'erano due direttori sportivi ai tempi, Allodi e Corsi.
Esatto.
Corsi prese Rummenigge, Allodi prese Föller mentre stavano litigando. Rummenigge andò alla Juve, Föller decise non venire più e quindi poi virarono su.
Rummenigge andò all'Inter.
Ed era della Juve. Ci fu un titolo che c'era scritto: Agnelli regala Rummenigge al suo cuoco, perché Pellegrini aveva le mense della Juve a Villarperosa. Vabbè, ma questo è la partita di Istanbul.
La decide uno che veramente
un grandissimo, che sostanzialmente concede il bis dove l'aveva fatto pochi giorni prima in campionato, a Roma contro la Lazio.
Incredibile. Ma infatti quel gol
c'ha la maglia numero 10 sulle spalle, se non sbaglio,
all'Olimpico.
All'Olimpio, secondo me sì.
Allora, io quel gol sono andato a rivederlo. Infatti ho detto, sembrava, perché gli volevo chiedere al nostro interlocutore se lui aveva un fratello, un cugino, perché di sinistro, al volo, all'incrocio dei pali, io credo che Eraldo Pecci la palla non ce l'abbia mai più messa.
Pecci, buonasera.
Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
È già sera da voi, lo so che è buio da voi. Buio delle menti.
Invece a Bologna, Caraibi proprio,
No, sono nelle Langhe.
Nelle Langhe, allora.
Sì, sono venuto a comprare ad un amico, io sono Stemio, con le sciocchette che dico, vedendo il vino delle Langhe. Però quel gol lì alla Lazio me lo ricordo. Era studiato in allenamento, diceva di mancino l'incrocio dei pali da mezzo campo, tutti i giorni lo facevo, 3-4 volte.
Però anche a Istanbul, se non sbaglio, Pecci fece un gol non banale, insomma.
Quello fu divertente.
Io spero che quello non lo troviate, non lo facciate vedere, perché c'era il portiere poverino che si buttava come quelli di una volta con la pancia, si buttava di pancia, cioè lui stava facendo la barriera, io poi ho tirato di sorpresa perché il fischio è unico. È un po' come fece a Ping, vi ricordate quello che facciamo con l'Inter l'anno prima con Pizzetti, faceva la barriera, ecco un gol simile, e lui poverino, visto che la palla arrivava, si è buttato, ma non si è buttato di lato come si butta, si è buttato di pancia come una volta a gatto e gli è passata sotto la pancia.
Abbiamo spugnato
la difficile proibitiva Istanbul.
Ancora gol di Pecci, poi la bolgia, il titolo di Corriere dello Sport. 3 punti di sutura Gentile, per una volta le prende invece di darle, è colpito da una testata e a Pellegrini ferito da una bottiglia. Pellegrini è Claudio Pellegrini,
arrivato dal
Napoli nello scambio con Daniel Bertoni. Insomma, bolgia,
non mi ricordo questo, se Gentile, Pellegrini era lì per la messa, per l'anno santo, non lo so, però era una cosa, non mi ricordo le botte, perché non fu una partita particolarmente cattiva, almeno da quello che mi ricordo.
No, cazzotti da raffa.
Però desisti.
Ah sì, non me lo ricordavo. Perché io...
Desisti dice, mai visto un arbitro peggiore, eh? Quindi insomma.
Allora può essere, mi ricordo male.
Ma magari Pecci ha svicolato.
No, io non avevo paura di nessuno perché correvo forte, per cui.
ma di quella partita, rissa a parte, che ti ricordi?
Ma mi ricordo che questa città è meravigliosa, sai, il pullman andare oltre questo campo, me lo ricordo, è abbastanza imponente come strutture. Mi ricordo che loro non erano, secondo me, ancora pronti per una competizione europea, e diciamo che era una sorta di di Coppa Italia con una squadra della categoria inferiore, diciamo, ecco, secondo me era, mi ricordo un po' questo, però come voi avete dimostrato mi ricordo, non ricordo molto bene, voglio dire, mi ricordo che la sera andammo al casinò dell'albergo con il Magrone.
Il Magrone sarebbe Socrate,
certo. Non ci volevamo fare entrare perché non avevamo la giacca, allora tiro fuori un rotolo di dollari, saranno stati 10 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, non lo so, e ci fecero entrare, e ci accettarono senza la giacca.
Vedi.
Oh, guarda, allora, quella partita c'era, me la ricordo benissimo io, perché ero un ragazzino, e c'era Franco Dominici a fare, il grande Franco Dominici. Allora fece le pagelle anche, Pecci 7, che capitano, punto esclamativo. Intelligente, generoso, pronto, positivo e cannoniere. Madonna, forse in vita Dominici gli dovresti pagare ancora il caffè.
Se lo vedo glielo volentieri, ma dopo l'hanno ricoverato più. Da quella volta lì l'ha ricoverato, è vero.
Tra l'altro Pecci è l'unico voto alto e i voti delle pagelle confermano quello che diceva, cioè che era una partita sulla carta non proibitiva per la Fiorentina, no? Perché c'è il buon voto a Pecci, l'ottimo voto a Pecci, un buon voto a Oriali a occhi pinti e provato.
Sì, insomma, non è.
Sì, adesso io devo dire l'unica cosa che ricordo bene, oltre al fatto del casinò, mi ricordo che c'era un muezzin che rompeva i maroni tutte le ore, che la notte cantava, cominciava sono le cose più chiare, più vivide che ho nei ricordi. La partita me la ricordo di meno, che questo che cantava sempre, non so cosa ci avesse da cantare, non c'ha neanche Sanremo, però cantava tutte le ore, capito?
Senti.
E questo è, però girare per l'Europa è una cosa molto bella, perché ti apre la testa e ti fa conoscere della gente. Voi stavate parlando prima di una seconda trasferta, vi do l'anticipazione. E allora quando arrivavamo nella seconda trasferta all'aeroporto, che era Bucuresti.
No, prima.
Allora quella è un altro anno.
Due anni prima.
Allora andiamo a Bucuresti . E io mi ricordo che quando arriviamo a Bucuresti c'era una all'aeroporto, all'uscita c'era una rotonda, sarà stata 200 metri quadrati di rotonda, cioè c'è due chilometri a girare tutta la rotonda, ma pioveva, che Dio la mandava, ma pioveva, una pioggia incredibile. Evidentemente avevano detto a Lomino che doveva innaffiare la rotonda quel giorno. E lui era lì con un'app, con un contenitore d'acqua, che lui innaffiava la cosa.
Ma
pioveva, che Dio la mandava. Allora io mi ricordo che disse Antonio, feci così con la testa e disse Bucuresti, e Antonioli mi guardava e mi disse Bucuribani, hai capito? Scherzavamo, sì, sì, come due sciocchini, diciamo.
Che squadra eravate, pensa, io vi dovevo sopportare praticamente tutti i giorni, anche due volte al giorno. Ascolta, in quella partita, l'allenatore era Onesti, perché Picchio aveva avuto il problema,
l'accesso
alla testa, di cui il nostro amico Franco Latella si prende tutti i meriti, lo sai, vero? L'ho scoperto
è stato veramente bravissimo, poteva eliminarlo in pochissimo tempo, invece ancora al mondo, cioè, se dava retta alla tela ancora era già eliminato da un bel pezzo.
Questa gliela dico a Franco,
va bene.
No, dicevo, e con Onesti non è che ci fosse questo grande feeling con te, no?
Ma diciamo che lui era un preparatore, non era un allenatore, un preparatore atletico, ed era prestato all'allenamento proprio perché Picchio mancava, ma secondo me è chiaro che l'allenatore fa l'allenatore, il giocatore fa il giocatore, ma secondo me era un interim abbastanza problematico sotto il profilo tecnico, per cui è passato tanto tempo, è inutile non rivangare, ma secondo me Picchio capiva di più di calcio.
Allora facciamo una piccolissima pausa e torniamo tra pochissimo con Eraldo Pecci.
Radio Firenze Viola.
Radio Firenze Viola. eccoci di nuovo in onda con Archivi Polverosi. Stiamo ricordando la Coppa UEFA dell'84-85 con il protagonista della gara d'andata, Eraldo Pecci. Alberto,
no, ti ricordi cosa successe alla vigilia del ritorno?
No, non si ricordava l'andata, si ricordava il ritorno.
È anziano, ci vuole pazienza, in effetti.
Allora, io onestamente non mi ricordo.
Alla vigilia del ritorno ci fu un problema fra Onesti e Picchio, perché Onesti a Como sostituì Socrates e Picchio, che era a casa, vedeva la partita, disse: ma ditemi voi perché Lidlman in 5 anni non ha mai sostituito Falcao. Quindi ci fu, insomma, ci fu un po' problema. Poi dopo sappiamo quando Picchio tornò.
Beh, forse tornò perché Onesti, essendo un preparatore, guardava se uno voleva o no. E quindi forse è quello il motivo, no?
No, c'è dubbio.
E ha ragione Eraldo, un conto è sapere di calcio, un conto è far correre i giocatori.
Anche perché Onesti era quello famoso ritiro a Pinzolo.
Sì, quello che lo fece morire su.
Quando il dottore, quando Magrau non tornava giù, no, dalla montagna, tornavano tutti i giocatori.
Anche Pecci tornò giù.
Ma Pecci era
in discesa, andava forte.
Sì, si nascondeva dietro gli alberi in salita, oh. E poi aspettava,
sì,
il gruppo che tornava.
Fare il regista ci vuole della testa,
esatto.
Allora tornava giù tutti i giocatori uno dietro l'altro. Eravamo due o tre giornalisti. E siccome Socrates era nuovo, no, insomma, e tornava giù il Pino contro altro lui, ma il dottore
un po' tipo Andrea Fantozzi,
una mezz'oretta dopo, che era bianco, è sempre stato bianco di carnagione, ma quello era un bianco pallido proprio mozzarella. Vabbè.
E sì, quindi eravamo Pinzolo, mi ricordo. Pinzolo, il primo giorno c'erano persi Onesti e il Magrone, c'erano persi, non tornavano più. Allora
tornavamo
più. Avevamo pensato che gli avessi trovato l'orso, non lo so, che a un certo punto apparirono.
E comunque il ritorno non ci fu storia, fu 2-0, eccetera. Invece diventa molto più interessante purtroppo il turno successivo, quando la Fiorentina fa incontra l'Ander,
sì, grande Ander.
Mi ricordo. Ma guarda che adesso ti dirò una sciocchezza, perché sarà presa come tale, ma là secondo me l'arbitro è stato come quello di questi giorni qua, senza, sì, volerlo far vedere, sì, ma noi perdiamo, sì, 5-0, è inutile di dirci 5-0, che scuse hai, però ci diede una grossa mano perdere l'arbitro, che arbitrò tutta la parte solo.
Tu parli di ritorno,
sì, se vogliamo dirla tutta, la Fiorentina, intanto l'Anderlecht era una grandissima squadra, l'anno prima, 2 anni prima aveva eliminato la Juve dalla Coppa dei Campioni, insomma era una delle potenze d'Europa, quindi la Fiorentina
fu
sfortunata nel sorteggio. L'arbitro condizionò sia nella gara d'andata, perché la Fiorentina va a giocare senza difensori a Bruxelles.
Non c'era Gentile,
mi sembra neanche Pin. Ora vorrei andare.
Mi sembra un ragazzo che si Pascucci. Chiamava Pascucci.
Pascucci. E c'era e giocò Chipinti, se non sbaglio, in difesa, una cosa del genere.
Vedi che mi ricordo, ma faccia, mi ricordo tutto.
Esatto. Contro attaccanti di livello mondiale. E là la Fiorentina aveva fatto 1-1 in casa. 1-0 per l'Ander, pareggia 1-1 sul rigore anche a Bruxelles, ma subito dopo l'arbitro ne combina
di due.
E riporta l'Anderlecht all'arco.
Mi ricordo che fu adesso. Sì, sono come le chitarre che mi scordo, voglio dire, però quella sera mi ricordo che mi arrabbiai moltissimo perché facevo una figura da Pellegrini, ma non meritavamo quella onta, diciamo.
Ti dico,
magari si può perdere anche 2-1, ma quell'onta non la meritavamo.
Ti dico che cosa dicesti quella sera, perché questo te lo puoi ricordare, nemmeno io, però sono andato a prenderla, e c'ero io negli spogliatoio, per questo Pecci, il titolo era Pecci 2 punti, un vero furto. Il capitano furioso, se fosse stato cieco, perché l'arbitro era della Repubblica Ceca, no? Allora, se fosse stato cieco con la I, dici Peccione, davvero sarebbe stato meglio. È stato...
Forse, nonostante la sconfitta, dopo mi mancava la verba, la voglia di fare il
cretino. Non ti è mai mancata. Allora, è stato un arbitraggio pazzesco. Queste cose non accadono a chi come noi non ha peso in campo internazionale. E poi anche il capitano vero, Antonioni, si accoda sul delle sue decisioni, e Galli dice rigore, chiedetelo alla Scifo, e Galli racconta, Scifo, e poi andrà
a Torino,
all'Inter, eccetera eccetera, e sì. Galli racconta che quando fece, Scifo non lo toccò nemmeno, no? dice, racconta, volevo portare Scifo a testimoniare dall'arbitro, mi ha risposto sorridendo, ormai cosa posso fare?
Giustamente.
Certo.
Questo
d'altronde,
è...
d'altronde se tropicali in un polaio,
desisti Anderlecht forte come società, insomma, quindi è evidente che la Fiorentina...
No, quella sera è successo qualcosa di grave, però credo che forse avremmo potuto perdere ugualmente, ma quella fu una vergogna che non meritavamo, quelle cinque pere.
Sì, no, ma infatti fu una serata assurda. E mi ricordo bene anche il rigore calciò Socrates. Il portiere andò da una parte, ma la palla per entrare in porta
mise un'ora.
Un quarto d'ora. Sta palla ruzzolava piano. Io non so come riuscì a calciare, però il portiere... Era Munaron, il portiere, cioè era uno...
Ecco, se vogliamo...
Mi ricordo, io per protesto non sono mai più andato a giocare contro l'Ander, così imparano.
Bravo.
ho fatto bene.
Ha fatto benissimo.
Bravo.
Ecco, se vogliamo trovare una cosa, un bel ricordo di quel turno, c'è la gara d'andata. Uno stadio, io credo, non sia mai stato così pieno a Firenze, con una partecipazione, fuochi d'artificio, insomma, fu veramente... una grande festa per il ritorno di questa squadra in Europa, non so se almeno questo Pecci se lo ricorda.
Sì, no, mi ricordo che c'era molto fermento, me lo ricordo. Sì, d'altronde diciamo era un momento in cui la città, tutto, anche tutto l'anno prima, era stata vicina alla squadra, la città è sempre stata vicina alla squadra, solo che quell'anno c'era anche l'Europa e mi ricordo che l'inizio fu molto bello, emotivo, promettente e poi dopo la squadra non resse per molto, perché era una squadra che ha dimostrato dei problemi. Molti di noi non trovarono l'anno giusto e andò così, insomma, andò merda.
Eraldo, tu giocavi con la maglia numero 10 e la fascia di capitano. Insomma, lì sì. non si sapeva ancora che Antonio sarebbe stato fuori tutta la stagione, no?
Sì.
Come, perché...
Mi ricordo che giocavo molto spesso con la numero 10, sì, però non mi ricordo se Antonioni, come erano i problemi di Antonio.
Antonio aveva la gamba rotta, si era rotta l'anno prima.
Però non sapevo i tempi, non mi ricordo.
Esatto, perché quando la prima volta si infortunò Antonioni, ti ricordi, ce lo raccontò anche De Sisti, nessuno voleva la maglia numero 10, no? Sì. Fu fatto il sondaggio,
che lui, che
10 pensi, meno, pensi, in meno.
Che lui fu lui, Sacchetti, 10 meno.
Meno, ecco.
Invece
lì non fu fatto nessun sondaggio, toccò la 10 a Pecci e via.
Sì, perché avevo le spalle, come dire, avevo una schiena molto grande e i numeri ci stavano, capito? Adesso ci stanno anche sulla pancia.
Invece Socrates, che era lungo e secco, doveva prendere l'8, perché 10 mi stava sulle spalle a Socrates.
Sì, ma credo che i numeri siano... Io mi ricordo che giocavo col 7, giocavo con l'11 ed è sempre stato un gran divertimento. Io quando ho cominciato facevo il corridore per Bobo Vieri, il babbo del centravanti, e per Bulgarelli, e giocavo col 7, ma era una gran gioia. I numeri, secondo me, quando sei in campo non hanno nessun significato.
Guarda, comunque ti leggo la formazione di Anderlecht, quella di Firenze, ed era Munaron, Peruzzovic, Grun, che poi venne al Parma,
sì.
Scifo, De Groot, poi c'era Verkauteren, che era il mediano, me lo ricordo,
sì, me lo ricordo
come un
sì.
ossesso, una roba che non si fermava mai. Van sì. der Reyken, che venne al Genoa, poi c'era Okfalen, questo là, e in centravanti le due punte erano Vandenberg e Cerniatinski,
sì.
che erano giocatori...
Sì, c'è una bella squadra,
squadra.
Secondo me qualcuno di quei nomi lì poteva anche andare in bicicletta, perché Vandenberg, Vastenberg...
anche l'allenatore...
Era una bella squadra.
Anche sì. l'allenatore Van Imst poteva andare in bicicletta.
Sì, però Van Imst era stato un grande giocatore, sì, io me lo ricordo, mi piaceva da matti, era un numero 10 vero Van Imst.
Ed aveva giocato contro Picchio, infatti quando si incontrava
i belgi allora secondo me erano un po' come gli svizzeri, che si alzavano presto e si svegliavano un po' tardi, però l'Anderlecht aveva una grande tradizione.
No, ma l'Anderlecht, poi anche lo stadio era piccolo, non tanto grande, il Parcastri, però insomma era la gente... E la Fiorentina aveva all'andata Galli, Pascucci, che era, come ha detto Renato, un ragazzo giovane, che giocò perché Picchio aveva visto questo Vandenberg, che era un pennellone, Pascucci anche era un
pennellone. Poi non c'era Gentile.
Certo, è chiaro. E contratto, poi c'era Oriali, Occhipinti e Passarella, poi c'era Massaro, Socrates, Monelli, entrò Puliciclone nel secondo tempo, Pecci e Pasquale Iachini. l'Higgs,
che infatti prende sette nella gara d'andata, perché Chiellini fece un primo tempo
Chiellini era immarcabile quando andava sulla fascia a crossare, poi faceva dei bei cross
e poi li faceva dal fondo tutti
la
tre quarti lui non la conosceva, se non vedeva la fettuccia finale non
anche Chiellini un introverso come Pecci, no? Era difficile farlo parlare, non amava scherzare
l'anno prima c'era Massaro, che era, però lì non siamo mai stati carenti, dopo è arrivato Chiellini che anche Massaro il primo anno era eccezionale, ragazzi, faceva quella parte lì, quella fascia lì, era incredibile.
Sì,
noi tutti ci aspettavamo Pavolone e Monelli, invece era sbocciato Massaro.
Massaro, esatto. E però anche a livello di bischeraggine non c'era male, perché a parte Peccione e Pasquale c'era Paolo Conti in panchina. E Paolone...
una buona media, sì.
E Paolone non era male, con quei baffoni incredibile.
Sì,
Paolo,
sì,
c'ho un ricordo di lui, un affetto...
Paolo era un cretino doc, come tutti noi.
No, è vero,
molto simpatico, ma doc a fare l'asino era un cretino doc. Però trovava delle robe incredibili.
Sì.
Tagliava i giornali, mandava le frasi giuste, insomma, era incredibile.
No, pensavo ora, andando all'anno prima, quando c'era Antognoni. Io ho 55 anni e un centrocampo Oriali, Pecci, Antognoni forse è il centrocampo più bello io abbia visto della mia storia alla Fiorentina. Ecco perché
non lo so, perché anche l'anno prima, secondo me, l'anno prima eravamo più tosti.
No, ma però c'era Casagrande. Quando c'era Casagrande?
C'era Casagrande o Sacchetti. L'anno prima noi non prendevamo mai gol, avevamo una cerniera a metà campo, a parte che c'era il Russo che ne marcava 8 da solo, però avevamo una...
Faceva fa bella figura anche a Galbiati, glielo dico sempre. Lo potevo fare io il libero.
Vabbè, Rovino era un buon giocatore, ma il Russo allora passava di fretta. Chi aveva il Russo lottava per vincere il campionato.
Esatto.
Il Russo era un'altra categoria.
Però Oriali, Pecci, Antognoni poteva essere tranquillamente il centrocampo della nazionale. Insomma, no, voglio dire.
Sì,
Oriali.
Perché Eraldo ha detto: no, basta, io non vengo.
No, Eraldo, io ho letto.
Ho letto il suo libro
che a 24 anni dice a Berzotto: non mi convocare più, convocare i giovani. A 24 anni, capito?
No, però di Eraldo, se no mi
non lo so se avevo 24 qualcosa in più, però andò un po' così, ma senza
spocchia,
senza astio, senza cattiveria, in grande amicizia, perché d'altronde lui aveva il suo modo di vedere la squadra, e lo portarono a fare il mondiale di Argentina alla grande, poi vinsero i mondiali di Spagna, aveva ragione lui, voglio dire.
Però perché... allora lui ha vinto e va bene, ma ovviamente uno dice gioca Marini al posto mio, con tutti i bene si può volere a Marini, insomma. No, nella vita
ma questo il nodo, perché lui per la prima volta convocò Marini quando mancava Antognoni, mancava o Causio o Bruno Conti, mancavano tutti, lui convocò Marini per la prima volta e lo fece giocare, e a me mi mise in panchina, però mi spiegò che l'aveva convocato per farlo marcare Elchier, che giocava da mezza punta. Ed era più per la squadra, era più propedeutico, no? E allora io lo capì che lui aveva le sue idee, giustamente, però la volta dopo gli dissi di chiamare qualche giovane che ci facesse alle ossa, però io rimasi sempre un grande amico, un grande ammiratore di Ezio Berzotti, che era una persona per bene e in buona fede.
Tra l'altro un altro cuore toro, anche Berzotti.
Non c'è dubbio che lui avesse il cuore toro.
Infatti io non vorrei fare una promozione, però
la stai facendo
la sto facendo perché questa è una trasmissione che si ascolta a Firenze e al di là del legame che c'è fra la Fiorentina, fra i fiorentini e i torinisti, e anche attraverso questo fenomeno che ho scritto oggi, dopo parlo con l'uomo che non sbagliò mai un passaggio, pensa che stile c'ha di lui, e allora Eraldo ha scritto tre libri. Allora l'ultimo, io mi piacerebbe che tanti fiorentini lo leggessero, magari siccome io ce l'ho perché l'importante è che lo leggano, perché Eraldo ha scritto un libro stupendo, il titolo è Ti racconto i campioni del Torino, i fuoriclasse che hanno fatto la storia del club Granata. Ora questo libro è fatto con le illustrazioni e lui ha scritto 15, 20, 30 righe massimo per ogni personaggio, da Bacigalupo a Valentino e fino ai suoi tempi. io vi assicuro che lo, cioè, è, lui, sono contento abbia fatto il calciatore, lo dico senza, perché se avesse fatto il giornalista sarebbe stato un concorrente in più, perché scrive in maniera incredibile.
Tra l'altro scrive lui, diciamolo, perché,
sì, no, scrive lui.
Scrivo io e non sono stato a Montelupo in manicomio,
ecco, soprattutto sei stato un assino a scuola.
Sì, quindi.
E questo quello è veramente clamoroso.
Mamma, no? È morta la maestra da piccolo, quello è stato il problema.
Quindi, però questo libro c'ha delle illustrazioni, devo dirlo, lì non è merito tuo, per quello posso dire, delle illustrazioni bellissime, stupende. C'ha un sacco di ritagli del vecchio Toro, i biglietti del Torino. È un libro che io l'ho bevuto e spero che lo leggano, che lo, perché se dico lo comprino poi dopo diventa promozione.
No, beh, ma
lo
si leggano, può fare.
Perché è stupendo.
Allora,
non ho comprato perché io non rimborso niente se non siete contenti. Allora, io lo dico subito.
Io l'ho già comprato e già che ci sono, invece, siccome io posso fare pubblicità, non me ne importa niente. Siccome a noi piace il calcio, insomma, chi ci ascolta lo sa il calcio che ci piace. Beh, anche gli altri due libri di Eraldo Pecci, ci piaceva giocare a pallone e Il Toro non può perdere, la magica stagione, sono due libri che vanno non solo letti, ma avuti, vanno posseduti, devono stare nella nostra libreria, perché intanto mi sembra poter dire che ci fanno rivivere quel calcio lì, quella storia di quel calcio che ci fa battere il cuore. E poi perché secondo me Pecci scrive come giocava a calcio, in maniera molto intelligente, cioè non ci sono arabeschi, però va dritto al cuore e al cervello di chi legge. Quindi io consiglio a tutti di leggerli tutti i libri di Pecci, perché veramente ci arricchiscono.
Siamo orfani, io vi ringrazio ragazzi, ma siamo orfani della metà dell'altro secolo, che purtroppo è cambiato tutto, e noi siamo orfani di quella metà secolo.
Però è bello comunque.
Grazie. A me piace, io devo dire la verità, sono contento di aver vissuto quegli anni, non perché li ho scritto, perché anche quegli anni li siamo in bianco e nero, e non mi riferisco alla Juve.
No. Certo.
Perché era un altro mondo, e oggi probabilmente il mondo va troppo forte per un anziano come me, ed è un altro mondo.
Nel secondo libro di Pecci c'è una riflessione che secondo me andrebbe, come dire, iscritta in tutti gli spogliatoi, dove si fa calcio, e lui dice: quando giocavamo noi era il calciatore che doveva essere felice, non il procuratore. Ed è una frase che spiega esattamente quello che è successo. Quando vedo Tonali e dice: ragazzi, ma io non posso mai scegliere dove andare a giocare. Ecco, questo è quello che è successo.
Quella me l'ha scritta Alberto, ha fatto un inciso Alberto.
Lui ha scritto la frase di Tonali.
Non è vero.
Qui siamo a Tonali ormai.
Ascolta, quella squadra c'hai ancora 10 minuti con noi.
Di solito vorremmo pagarla un attimo.
Un freddo da calci, sono in terrazza, qua vado dentro, dimmi.
Vai dentro, copriti, perché hanno certa età, esatto. Poi.
Dimmi.
No,
dimmi.
Ci devi raccontare di Socrates.
Perché Socrates era un ragazzo molto molto intelligente. Secondo me è arrivato in Italia un po' troppo tardi, perché sapeva giocare molto molto bene a calcio, aveva l'istinto del calciatore vero, e diciamo che è arrivato da noi un po' provato, e poi ha avuto la sfortuna di trovare un anno dove molti di noi non hanno avuto il loro anno migliore, non gli hanno potuto dare una mano, così come lui non ha potuto darla a noi, noi non abbiamo potuto dare a loro, ed è rimasto, scusate, mi è andato di traverso un po' d'acqua e non ci siamo dati una mano a vicenda, come direbbe un vecchio presidente che avevo avuto. E allora è stato un anno un po' così, però lui era una persona molto intelligente ed era stato un gran calciatore.
Lo sai, diceva Socrate, una battuta, io poi ho ripreso, ho mutuato con i giornalisti, con dei colleghi. Lui diceva: allora dottore, domani giochi, gli chiedevi, no? E lui diceva: domani scendo in campo, poi vediamo se gioco. Così, quando scrivono, dice: ma che fai? Devi scrivere. Io dico sempre: aspetta, lui batte a macchina, ora al computer, poi vediamo se scrive.
Comunque
sono due cose diverse, bravo.
Certo. Ma lui era di Socrates questa. In questa è un'altra bellissima, diceva. Una volta Franco Calamai, grande Franco Calamai, babbo di questo, gli è uscito male, Luca, però vabbè. E Franco dice: dottore, ma come mai tu che hai il fisico d'atleta? Lui dice: alt, Io ho il fisico da giocatore, non da atleta. È bellissimo.
Sai che Franco Calamai, quando c'era Daniel Bertoni, sai che aveva il naso un po' pronunciato?
Sì, Franco, no?
Allora andavamo vicino io e Daniel a Franco e gli dicevamo: vedi Franco, tu, specialmente Daniel, era Daniel, il figlio in crocchia, e gli diceva: tu non hai il naso lungo, hai la faccia un po' indietro. Dice: andate via Poponi, andate via Bischeri.
Grazie Franco, gli ha voluto un bene a Franco, molto più di quanto ne voglia il suo figliolo, ovviamente.
Ecco, in tutto questo, in quell'annata così, appunto, non molto positiva, diciamo così, però qualcosa Socrates ci fece vedere, un paio di pallonetti, dei colpi di tacco non banali, insomma, si capì davvero che questo giocatore era bravo, tant'è che lui va via dalla Fiorentina nell'85, ma poi gioca i mondiali
in
Messico e li gioca alla grande da capitano.
Infatti ti stavo dicendo prima, mentre dicevi è venuto un po' tardi, sì, però poi quando è andato via dalla Fiorentina il mondiale dell'86 in Messico fece un mondialone.
Un mondialone da titolare, perché...
Mentre... Però ragazzi, sappiate che fare un torneo è una cosa, fare un campionato è un'altra.
Sì, poi un conto è giocare in Italia a quei tempi e giocare, sì, no, giocare sì.
No, ma è proprio, sai che tu prendete Schillaci, prendete, non so, dei giocatori che fanno 6 partite bene, fanno gol, restano in tutto il mondo, l'immagine, la cosa, e questo non toglie però che Magrone fosse bravissimo, voglio dire. Però il mondiale ti dà la visibilità. E se trovi in quel mese lì una buona forma, una buona chimica con i compagni, ti resta per sempre, perché è un mondiale. Mentre un campionato, il campionato è una cosa diversa.
Beh, un altro è grosso è il mondiale 2006, pareva un fenomeno, ci ha fatto vincere i mondiali. Poi l'area dei grosso è stata un'area normale, no? Come Schillaci.
Sì, no, ma al di là di fare dei nomi, sono capite benissimo che sono due cose diverse, insomma, voglio dire. No?
Allora, cosa non funzionò in quella stagione in particolare, Aldo? È stato tutto dipeso dai problemi di Picchio, perché era Picchio forse, no, l'architrave su cui si reggeva la squadra.
Sì, quella fu una buona partenza sbagliata, come dire, no? Quello fu un bel problema all'inizio, poi fu richiamato troppo in fretta, le cose non andavano benissimo e dopo fu chiamato Valcareggi per traghettare questa squadra verso la fine dell'anno con l'idea che si sarebbe dovuta riformare. Infatti l'anno dopo mi sembra che arrivò Lassi, cambiò un po' tutto, voglio dire, no? Qualcuno non se ne andò.
Tu andassi a Napoli
Maradona. Sì, ed era finito un percorso. Sì,
ma
era
perché andassi via, Erato? Cioè, io lo so, però
certo, io andrei via perché era il momento di cambiare squadra. Scusate perché saluto due amici.
Ciao,
sono qui che ho salutato Roberto Salvatori e Zio Rossi, siamo qui tutti.
Vabbè, tutti a Torino,
sì.
Perché allora Pecci lasciò Firenze?
Perché era il momento di cambiare, dopo diversi anni, diciamo che non c'era più quella chimica che avevamo trovato i primi anni, erano arrivati dei personaggi nuovi ed era un'altra aria, e credo che se arrivi per tutti il momento di cambiare aria, e quell'anno io pensai di cambiare aria.
E di andare a giocare con Maradona comunque, insomma, era un bel cambiare aria.
Sì, perché Italo Lodi abitava vicino di me, sì. E mi fece questa proposta e io la accettai volentieri, perché Napoli mi aveva sempre seguito.
Sai cosa scritto
negli
questo?
Anni, anche Totono Giuliano era venuto a casa mia, c'erano stati degli anni in cui mi sentivo veramente vicino a Napoli, mi aveva sempre corteggiato, e poi era arrivata l'ora. Ciao Silvano, ciao.
Silvano e Martina.
No, Silvano e Benedetti.
Ah, bene, biondo per biondo.
Sì, tutti giovani come noi.
La Sciascia ha scritto questo fenomeno quando su quel gol di Diego alla Juventus, la punizione, ha scritto, dice, perché lui la cosa che ha raccontato lui gli diceva a Diego: non ci passa, Diego, dammela, non ci passa, dammela. Dice: io gli ho dato un tubetto di tempera e lui ha dipinto la Cappella Sistina.
E con l'attaccone.
Ma come lo fece?
Sì, cioè, pazzo.
Quello è, ecco, io credo, se c'è un gol contro la natura, cioè innaturale, io parlo sempre di quello, perché è impossibile,
questo era un genio, ragazzi, questo era un genio, il Signore gli ha messo mano sulla testa, questo sì, poteva sì. far tutto, voglio dire.
Così.
L'unica cosa, è sempre stata una persona che è a disposizione di tutti, specialmente degli ultimi, gli voglio sempre un gran bene, è sempre stato a disposizione. L'unica cosa sbagliata che gli ho visto fare è gioire il gol di mano all'Inghilterra, però lui con l'Inghilterra, gli argentini con l'Inghilterra, le Malvinas, questa cosa qua. Infatti gli ho chiesto una volta cosa vorresti di regalo per il tuo compleanno, lui mi disse fare gol con l'altra mano all'Inghilterra. Però lui gli vogliono bene tutti, c'è un motivo.
Tra l'altro lui racconta invece il secondo gol che fa all'Inghilterra, quello bellissimo. L'ho rivisto l'altro giorno per caso sui social. Lui dice che scarta Shilton perché un amichevole all'Inghilterra dei anni prima aveva fatto la stessa azione e poi aveva tirato e la palla era uscita. Il fratello gli aveva detto: ma avresti dovuto scartare il portiere. E effettivamente un amichevole che si gioca a Wembley nell'81, mi sembra, vince l'Inghilterra 3-1 e lui fa quell'azione lì, però davanti al portiere prova a mettere a sinistra e esce di poco. E quindi il fratello gli aveva suggerito cosa fare, capito?
Guarda, io non so te come sei messo, ma noi non possiamo parlare del genio per ragioni di causa, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma qui siamo a un livello che,
sì, certo,
siamo a un livello che non si capisce, caro. Sì, come giudicare il lavoro di Leonardo da Vinci. Io non lo so se Leonardo da Vinci la sera si imbriacava, no? Però l'opera che ha fatto Leonardo da Vinci è lì sotto gli occhi di tutti.
È chiaro, è chiaro.
Io l'ho vissuto, Diego, come un ragazzo meraviglioso. Sì, posso andare, che va via tutti.
Sì, 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 sì. Ciao, Leonardo, grazie.
Ciao, state ciao. All'ombra, arrivederci.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Beh, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Ma che soggetto è?
Insomma, è bella anche l'episodio della Pecci se n'è andato. E noi siamo nel finale, quando lui arriva a Napoli e dice a Maradona che non gli funziona la televisione, e Maradona va gliela sistema.
No, gliela porta, la televisione. Dice, ma io mi faccio i cavi, non lo so. E Diego si mette lì, gli attacca i cavi e gli aggancia la televisione.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ci troviamo la prossima settimana. Chiaramente la forbice si sta sempre più accorciando, sì. E quindi insomma saranno altre
partite. La prossima è un'altra di queste coppe strane, però la Fiorentina la vince.
Meno male. Allora rimanete sempre qua, ciao a tutti e forza Viola.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Firenze Viola.